Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Siamo sempre fra le pareti del Ridotto dell'Opera, naturalmente. Ospite d'onore d'oggi è il carissimo tenore Lawrence Dale, la cui intervista è stata realizzata qualche settimana fa e verrà seguita dalla non e penultima puntata di Interno Donizetti Smart Working, che è stato realizzato durante lockdown. In onore di Lawrence Dale, oggi pronuncia inglese. Ma prima un comunicato giuntoci da Corso d'Opera. La voce è quella del direttore generale Raffaella Coletti.
L'edizione di quest'anno è un'edizione a cui tengo particolarmente, perché nonostante sia nata sotto i migliori auspici e risultata vincitrice del bando Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, quello sia EMIBAC per chi crea, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito severamente il mondo intero, questo settore in particolare, abbiamo temuto veramente di non farcela. I momenti di ansia per i partecipanti che non riuscivano ad iscriversi, le difficoltà a mantenere contatti con tutti i nostri collaboratori e i partner durante il lockdown hanno lasciato spazio a coraggio ed ottimismo. Abbiamo lavorato incessantemente con tenacia e costanza, rimandando le scadenze, riprogrammando le lezioni ed il piano logistico più e più volte. Finalmente, oggi 22 agosto, possiamo dirvi ci siamo. 12 ragazzi su 68 iscritti, entusiasti di essere stati selezionati da una commissione prestigiosa, il 24 agosto inizieranno un percorso didattico innovativo, unico nel suo genere, in una bellissima nuova sede, Villa Favarda a Firenze, in collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini. La strategia di posticipare di 2 mesi il periodo e lo spostamento della sede sono stati risolutivi. Avere la possibilità di realizzare le attività a Firenze dopo l'opera lirica è nata e con il patrocinio del Comune ci riempie di entusiasmo e ci indica che era importante fare tutto questo per dare un segnale positivo al nostro lavoro e ai giovani che ci seguono. L'opera lirica è riconosciuta come un'eccellenza del Made in Italy nel mondo fin dalla sua nascita. Il 26 dicembre 1598 a Palazzo Tornabuoni, proprio a Firenze, quando fu rappresentata la prima opera in musica, Daphne, di Jacopo Peri, seguita poi nel 1600 da Euridice in occasione del matrimonio di Maria de' Medici. A causa della mancanza di mezzi economici, alcuni talenti non osano neppure sognare di diventare un cantante d'opera, perché le lezioni, gli spartiti, i viaggi per audizioni e concorsi sono troppo costosi. La nostra missione è indirizzare e sostenere tutti i giovani cantanti d'opera verso una carriera professionale, stabile e a lungo termine. Corso d'Opera è una masterclass che festeggia quest'anno la sua 8ª edizione. Nata nel 2012 su ispirazione del maestro Bruno Bartoletti, è oggi riconosciuta nel panorama nazionale ed internazionale del perfezionamento un assoluto punto di riferimento. Porre al centro il professionista lirico, nella sua accezione più complessa e completa, è stato fin dalla prima edizione il nostro intento principale. Renderlo pienamente consapevole delle proprie responsabilità artistiche e professionali, offrirgli l'opportunità di scoprire e potenziare anche le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, oltre la pura imprescindibile e necessaria formazione tecnico-musicale. Così, nel corso di questi anni, abbiamo potuto individuare e coltivare alcune delle più meritevoli giovani voci del panorama internazionale, ambasciatori dell'opera italiana in tutto il mondo. Anche questa edizione, oltre alle lezioni di canto, tecnica di interpretazione vocale, recitazione teatrale, propone lezioni di bioenergetica, comunicazione, team building, per fare soltanto alcuni esempi. Con i nostri studenti saranno al lavoro protagonisti del panorama lirico internazionale come Michele Pertusi, Alessandro Corbelli, Leonardo Delisi, Fernando Cordeiro Opa, il regista Ugo De Ana, con i loro pianisti collaboratori Angelo Michele Enrico, Ulla Casalini, Simone Savina, Clelia Noviello Tommasino e Beatrice Bartoli. E ancora insieme con lo psicologo e psicoterapeuta Alessandro Temperani, Valeria Alfieri per le luci, Alberto De Santis, Paolo Clun per la comunicazione efficace, Paolo Spicuglia, esperto in sports science dell'equipe dell'Università di Firenze. Organizziamo sempre interessanti lezioni conversazione, momenti preziosi aperti anche al pubblico, durante i quali professionisti del settore dialogano con i partecipanti riguardo a temi specifici quali l'importanza dello studio per impostare una carriera a lungo termine, come gestire paura e rabbia, emozioni che possono compromettere la performance e la carriera, orientarsi fra concorsi e audizioni. Per chi ne avesse l'opportunità, invito con piacere gli ascoltatori ai due concerti che si terranno venerdì 4 settembre alle ore 21 con la straordinaria partecipazione di Michele Pertusi ed il 12 settembre, sempre alle 21, al concerto spettacolo di chiusura dell'edizione 2020 con l'esibizione degli allievi del corso al fianco dello straordinario Alessandro Corbelli con la regia e i costumi di Ugo De Ana e le luci di Valeria Alfieri.
Grazie a Raffaella Coletti, propongo ora l'intervista realizzata due settimane fa a Lawrence Dale, che si trovava a Pesaro, dove è regista, in questo caso, della cambiale di matrimonio. Ma aspettiamo a parlare di quello. Io direi, parliamo di come è entrata la musica nella vita di Lawrence Dale.
Giovane mi è piaciuto sempre e i miei genitori hanno lasciato sempre possibilità a sentire i dischi e tutte queste cose. E io ho pensato che loro non erano mai molto interessati, ma non è vero. Io ricordo che mio padre mi ha preso ai concerti e cose così e ho avuto un maestro di musica a scuola che mi ha portato, ha invitato all'opera quando io avevo 11 anni e io ho visto per la prima volta un'opera sul palcoscenico, Monteverdi, Orfeo. E stranamente era l'opera della mia vita, nel senso perché 15 anni più tardi io ho cantato questo stesso ruolo sul palcoscenico, sullo stesso palcoscenico, in English National. Io ho già fatto 2 anni prima un piccolo ruolo nella stessa produzione e ho fatto doppio di questo ruolo con Anthony Rolfe Johnson. E dopo ho cantato lo stesso. E poi dopo ho cantato molto questo ruolo, mi è piaciuto molto di essere un dio, a metà dio, e l'artista. Per me era una cosa molto personale. È così che è cominciato. Per me cantare è la sola media, means.
Mezzo.
Solo mezzo per comunicare.
Cerco di me con te.
Quando hai avuto la sicurezza, la consapevolezza che la tua vita professionale sarebbe stata imperniata nella musica e nel canto?
Questa è una questione molto interessante. Ho cominciato grazie a questo maestro di musica alla scuola, John E. Gardner, ma non lo stesso. Lui mi ha presentato un professore di canto, John Freestone, e lui era esperto in Caruso, E poi tutti questi vecchi cantanti di una vecchia scuola mi interessava molto. Il suo professore era Blanche Marchesi, della scuola di Garcia, il primo Alma Viva.
Sì.
Questa tradizione era con 14 anni la mia esperienza. E ho avuto molta fortuna in questo momento. 5 anni più tardi, lui ha invitato una grande amica da lui, Dame Eva Turner, la seconda Turandot, grandissima cantante, e lei è venuta in Brighton per incontrarmi. E io cantavo per lei, e lei ha detto ai miei genitori che io devo fare una carriera. E lui lei ha dato anche un piccolo borsa per aiutare, e in questo momento i miei genitori hanno accettato che io posso essere cantante, e hanno detto: ma tu non devi mai cantare, sono tanti che non lavorano. Io ho detto: così voglio essere uno che lavora. Io ho avuto molta fortuna, ogni momento io ho avuto 3 invitazioni importanti nello stesso momento per scegliere. Allora avevo una vita d'oro, le gente erano molto gentili con me, e io ho avuto esperienze con i più grandi direttori, i più grandi registi. Per esempio, qui, una cosa strana, perché per me ho cominciato con Peter Brook e volevo prima di essere regista. E lui ha detto, in 81, perché non fai regista? Io ho detto, sì, ma la carriera di cantare va così veloce e nessuno vuole invitarmi per fare regia quando io sono cantante. Non era così. Adesso il nostro direttore, Dimitri Korchak, lui fa un doppio carriera. È fantastico, lui è un musicista incredibile, un direttore fantastico. E in questo momento della mia vita non era possibile, 30-40 anni fa, cantanti non possono fare altrimenti che cantare. E anche oggi critici scrivono che non è possibile che io possa essere regista. Allora è così. Capisco il senso, ma non è vero, io credo. Io voto, per esempio, qui c'è un misto per me tra il lavoro che ho avuto durante 3 stagioni, e sono stato invitato per la prima volta a fare una regia di Peter Brook, lui da Peter Brook, e qui io faccio un lavoro che è per me, in questo senso di Peter Brook, perché è nella mia DNA, non so come si dice.
DNA, DNA.
Sì, DNA, ok. Nel mio formazione.
Certo.
E nel stesso momento ho avuto momenti con Strela, e così io vedo come si può fare un po' come dell'arte in questa maniera. E allora io ho fatto abbastanza con Peter Stein, per esempio, e lui ha parlato di utilizzare maschere, e abbiamo un orso nel spettacolo, per esempio, o altri momenti dove non sono visibili i cantanti, e questo era anche molto utile con Peter Stein. Allora io queste esperienze interessanti posso utilizzare tutti i giorni.
Sono state parte della formazione, diciamo. Inoltre poi, come regista, avendo un passato di canto, uno capisce anche quelle che sono le esigenze del cantante.
Sì, quindi
non chiede magari cose problematiche per l'emissione della voce.
Esatto, e ancora di più io dico al cantante, per me la cosa importante è di essere sentito e apprezzato al maximum. E poi, per esempio, sono posti nel palcoscenico dove gli armonici della voce non si sente abbastanza bene. Più tutto, io ho avuto questa esperienza in Monte Carlo dove ho fatto Ariadne of Naxos, e sono molti posti sul palcoscenico morti. Allora,
certo.
Io ho cambiato tutta la produzione per che il cantante sono sentito il meglio possibile. non sono un santo, ma mi piace sentire la musica.
Quindi una bellissima collaborazione che penso con Dmitri si sia moltiplicata, perché anche lui, essendo cantante, chiede ai cantanti quello che sa, che conosce, insomma, profondamente.
Un collaboratore fantastico. Per lavorare con lui era un gran piacere.
Posso chiederti il tuo repertorio, come si è formato? Quando hai iniziato una carriera, hai scelto subito i ruoli che volevi cantare, ne hai rifiutati, e quali sono quelli che invece sono diventati, io lo so quali sono, ma vorrei che tu ne parlassi con i nostri ascoltatori, quali sono stati i ruoli che ti hanno dato maggior soddisfazione?
Io penso, come cantante, ognuno deve avere un dio, e per me era la voce di Fritz Wunderlich. Per me era assolutamente incredibile. Allora io ho sentito sempre Wunderlich. Evidente, lui è il Tamino. E allora per me io mi ho trovato innamorato del repertorio di Wunderlich. E per me evidente era Tamino, era Don Ottavio, era tutte queste cose che sono stato invitato. Molto, così fanno tutti, io ho fatto quasi tutti i miei più grandi debutti con Ferrando, solamente a Vienna per Tamino, ho fatto Tamino in ogni angolo del mondo, sono quattro. Allora, dopo io ho incontrato, per esempio, questo Orfeo, la prima volta che cantavo era con John Elliott Gardner, dopo non era conosciuto in questo periodo, e io ho fatto tutti i suoi primi progetti, e lui mi chiedo per Bach o Christmas Oratorio del Natale, Oratorio del Natale, per San John, Passione di San Giovane, Giovanni. Non ho mai pensato in questo italiano, stranamente. Passione
di San Giovanni.
Sono invitato da Harlan Core e Bruegel, tutti questi specialisti. Era una fortuna, e in un senso le gente hanno, sono stato anche invitato per le cose che ho trovato troppo difficile o troppo fuori del mio campo. Io penso veramente che io non ho fatto abbastanza cose differenti, ma non è vero nel senso. Ma qui loro chiedono se ho cantato Rodolfo. No, io ho cantato 2 o 3 atti di La Bohème, ma non il ruolo sul palcoscenico, io ho fatto sempre strati così. Ma non pensavo che io ho avuto veramente la voce per queste cose. Io vorrei cantare questo. Mi piacerebbe cantare Otello, ma non avrei mai la voce per questo. Ma mi piace psicologicamente questi ruoli. Per esempio, un grande amico era Gérard Mortier a Salzburgo, dove io sono stato invitato per Finto Giardiniere, e dopo Orfeo e tante altre cose. E poi siamo in vacanze in Venezia, un anno in Venezia. Lui ha detto, non hai mai pensato a cantare più di Verdi, perché io ho cantato Falstaff molto. Lui ha detto, non hai mai pensato a un ballo in maschera, Gustavo? Io ho detto, stranamente il mio preferito di Verdi, in un senso. Mi piace molto. E lui ha detto, perché non studiare questo? Io ho detto, sì, con piacere. Il mio spettacolo preferito di questo ruolo di Gustavo era, e lui dice, Nikolaj Gedda. Io ho detto, assolutamente. Per me Nikolaj Gedda è il più grande in questo ruolo. E non era una voce enorme, era piuttosto un gran lirico. Per me era ideale per questo ruolo, piuttosto che il tenore molto tonalistico.
Ma sì, certo.
Allora, interessante, ma non facevo, perché io ho avuto un problema di salute e non cantavo più.
Dunque, voglio dire ai nostri ascoltatori che Maestro Dale parlava di Gustavo, del ballo in maschera, che noi in realtà lo chiamiamo Riccardo del ballo in maschera, anche se Gustavo
sì,
era
sbaglio.
Naturalmente... No, non è un errore, è un lapsus, ecco,
sì,
non un errore.
Mi piace molto la versione originale.
Versione originale, censurata. E come è arrivato Laurence Dale al Rossini Opera Festival? Come mai quest'anno questo... debutto, diciamo, che poteva esserci anche tanti anni prima.
Bellissima storia, perché sono venuto come pubblico e mi piace molto l'ambianza qui. Le gente insieme come una gran famiglia, e mi piace molto questa atmosfera qui. Non è chiuso, ma le gente vengono perché amano questo fantastico compositore. E poi sono venuto così e ho conosciuto Maestro Zedda, evidente, ma prima io ho conosciuto Ernesto Palacio, perché nell'87 io ho cantato per la prima volta Alma Viva e abbiamo due distribuzioni. E lui era l'altro e non ho mai cantato Barbiere. E lui, come facciamo dividere il ruolo con la Cecilia Bartoli, lui ha detto: senti, una cosa importante, tu devi preparare la scena perché sono tante lettere, tante cose, soldi per dare sul palcoscenico. È molto complicato. E Ernesto mi ha aiutato per capire che io devo controllare tutto. E poi siamo stati grandi amici e se, era sempre in, sono stato a casa sua in Milano. E le cantanti dicono: ah, Laurence Dale, tenore, inglese, inglese, come un altro razzo, come non un vero tenore. Allora, ma Ernesto era sempre un grande amico. E poi lui ha sentito parlare del mio lavoro come regista. E come un uomo di gusto, molto gentile, lui ha detto: mi piacerebbe fare qualche cosa qui. Allora, è la prima volta che io lavoro in Italia. È un'esperienza perché è diverso, non è come io faccio in Germania o in Olanda o così, ma è un'esperienza e è una cosa nuova per me, perché io ho cantato in Italia, sicuro, ma è un'altra maniera di lavorare. Si fida molto con il talento di ognuno e dobbiamo fare uno un cocktail. Con tutte queste cose,
Ingredienti.
sono molto vodka, perché il direttore è barito è di Ucraina, poi abbiamo uno spagnolo. Sono tante origini di questi cantanti e facciamo questo cocktail insieme e dà molta energia, molte idee differenti. Io volevo già fare qualche cosa con questo pezzo, perché quest'opera quasi primo di Rossini, e in Inghilterra Tobias Mill, Tobia, è un businessman inglese e l'epoca è precisamente come deve essere. Io vuol dire, era anche un canadese molto conosciuto, il suo nome era Alexander Wood, che è venuto così per vendere le cose, e in Toronto c'è un grande zona Wood, strada Wood, via Wood, shopping center, come qui a Pesaro c'è Rossini Center, qui c'è Wood Center. E io volevo prendere le cose di Alexander Wood. In quest'epoca sono tante storie da lui, incredibile. Allora figura in un senso nella nostra produzione. Non è importante, ma mi piace. E abbiamo una casa, bellissima casa sul palcoscenico, esattamente come in Spitalfields, dove le gente che fanno tessuta, cloth, stoffa,
Stoffa, sì.
hanno vissuto, Ugonotti anche, hanno fatto le bellissime case, molto ricchi, e lui è venuto in Canada con pelliccia. E questo è evidente nella storia, questo facciamo anche con scherzi, spero. Per me cerco una storia non seria, ma una vera storia comica, piuttosto che fare buffone.
Giusto.
Rossini ha scritto un'opera farsa, ma ha scritto anche in stesso momento che lui vuole molto cuore, molta emozione e sentimenti. Allora cerco piuttosto questo.
Molto bello, molto bello. Conclusa l'esperienza a Pesaro, quali sono, diciamo, gli impegni per il futuro?
Scusa, ciao Ernesto. Ernesto,
Saluto
scusa.
anch'io il grandissimo Ernesto,
Anche
sì.
saluto io, Ernesto, Giorgio. Allora, impegni per il futuro, questo è un po' strano in questo momento, è evidente,
sì.
perché non sappiamo. Normalmente io ho preparato un Les Indes Galantes per Olanda. Ogni anno quasi io faccio qualcosa in Olanda, Les Indes Galantes Rameau. E io lo farò non so quando esattamente, ma non sarà l'anno prossimo. E poi facciamo questa produzione in Oman in gennaio e vedremo dopo. Normalmente io faccio un bel progetto per International Handel Festival in Göttingen, dove io ho già fatto un Agrippina che è andato in Germania, ma anche in Australia, e ho preso questo premio di Heltman Prize Best Opera Production. Allora faccio ancora progetti, non posso parlare troppo di questo, ma sarebbe una cosa veramente una prima volta, per me e per molti, io credo.
Ne parleremo allora quando sarà possibile, permettendo sì. coronavirus sì. e permettendo appunto la realizzazione di questi progetti.
Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno pugnar. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno pugnar. Sì. Dolce speranza.
Ringrazio Lawrence Dale di essere stato in nostra compagnia. Nel corso della chiacchierata abbiamo ascoltato la sua voce in diversi ruoli, perché appunto Lawrence ha avuto anche un'attività discografica importante. I ruoli che ha amato di più ce ne ha parlato, la sua attività di regista. L'ultimissima domanda, un po' di nostalgia per Lawrence Dale, cantante?
Sì, qualche volta. Io ho avuto 3 vite già cantante. Io ho fatto con grande gioia fare il direttore artistico l'opera di Metz in Francia, ma anche 13 anni io ho fatto seguo da Rostropovich in Evian Festival per, durante 13 anni e dopo 8 anni loro hanno detto ma tu vuoi fare anche altre cose? Io ho detto non so e loro hanno detto ma tu eri il direttore di AIDA in South Africa perché c'è un problema. Io sono andato nella fossa per dirigere AIDA. Io non ho mai diretto un'orchestra, ma io ho preparato così e mi è piaciuto molto. Era un successo. E dopo, a Evian, loro hanno dato la possibilità di creare un'orchestra. Io ho avuto Evian Festival Orchestra, dove io sono stato direttore musicale. Allora, questa è un'altra epoca. E adesso io sono adesso 20 anni regista grazie a Peter Brook. Sono veramente fortunato. È una vita incredibile, ma ogni tanto io penso sarebbe bello cantare ancora. Immaginare dove la mia voce è andata. Vuol dire che il repertorio sarà. Non ho cantato da 18 anni adesso, quasi 20 anni. Che è successo durante 20 anni con una voce di tenore? Non so.
Ma magari troviamo un compositore che crea il ruolo per il tenore Lawrence Dale di oggi.
Ma mi piace questa cosa di Rossini, quando ha fatto un'aria per una nota.
Voilà.
Allora, io canto solamente, almeno io conosco la musica.
Certo.
Grazie. Devo cercare le parole.
Certo, grazie infinite grazie. Allora, infinito in bocca al lupo per tutto, per mille vite, non solamente le 3-4 che hai già avuto. Quindi grazie infinite di essere stati con noi e naturalmente a risentirci sicuramente, vista grazie. La disponibilità e simpatia. Grazie infinite.
Grazie, ciao.
Sperar da me, ma che
La voce di Lucia Rizzi sul Milanierotto accendo mononota di Gioachino Rossini. Ma ora passiamo a Interno Donizetti, siamo alla penultima puntata dell'originale radiofonico che ho realizzato in collaborazione con Marco Foresti durante il lockdown da coronavirus. Marco sarà con noi nei panni del terribile professor Mitivier, ma voglio ricordare anche gli altri interpreti di questa puntata: Tiziano Ferrari, Matteo Cima, Giuseppe Scolese, Sergio Salmo Iraghi, Blagojna Koski, Paoletta Marrocu, Giosetta Guerra, Andrea Sanicola e Stefano Menegale, new entry, nella parte di Andrea Donizetti Junior, nipote di Gaetano. Suggella la puntata di oggi una strofa di un'arietta di Giovanni Battista Rubini, tenore di Romano di Lombardia, interpretata dal mezzo soprano Elena Bresciani, al pianoforte Samuele Pala. Interno Donizetti.
Settimane or sono salutavo Vienna alla volta di Parigi. Viaggiavo dentro una nuova fiammante carrozza che, costata un occhio della testa, si è rivelata una truffa, guastandosi 5 volte nel corso della trasferta. Povere gambones meas, 5 volte mi ha esposto all'inclemenza del maltempo, zuppo da capo a piedi come un pulcino bagnato. La prossima volta la scelta cadrà inderogabilmente sulla locomotiva. Ciuf, ciuf, ciuf. Rossini me lo sconsiglia tassativo perché è rimasto vittima di un deragliamento ferroviario. Ma io sono più giovane di Gioachino e confido nel progresso e nella tecnologia moderna. Giunto a Parigi, la mia stabilità appare rovinosamente compromessa. Travailler, travailler, travailler.
Rossini si ostina a non voler più comporre opere. Che importa? Oggi le compone Donizetti. Mi piace questo nuovo personaggio. Don Sebastiano, re del Portogallo. Nato a Lisbona a metà 500, era il pronipote di Giovanna la Pazza. Il che tutto dire è dunque un mistico, un impulsivo, un megalomane. Incoronato all'età di 3 anni. Vagheggiava un vasto impero nell'Africa settentrionale e stava quasi per realizzarlo, ma sul più bello il suo esercito venne massacrato. Lui scomparve nel nulla. E così si è creata la leggenda del re desiderato. Io, Gilbert Dupré, sarò Sebastiano del Portogallo.
All'opera si mutano molte situazioni che influiranno negativamente, oltre che sullo stato di salute dei miei nervi, anche sull'esito del Don Sebastien Roi du Portugal. A casa i vecchi scenografi, ne giungono di nuovi, più simpatici a Madame Stolz. Ieri al secondo quadro dell'atto secondo si allestiva la spianata dell'Alcazar Kebir dopo la battaglia. Distesi sulla sabbia soldati cristiani e musulmani alla rinfusa, come dire, uniti nell'aldilà. Sparse al bando spade, lance, scudi, armature, elmi coi loro pennacchi al vento. Oggi montano la piazza principale di Lisbona.
Siamo a mezzo rovinati. Questo Don Sebastien non va né avanti né indietro. Forse il primo atto piacerà. Il secondo con i balletti avrà anch'esso un parziale successo. Atto terzo, una cantilena e l'imponente marcia funebre saranno applaudite, ma non il resto. Troppi fai e disfa. Quarto atto, vivacità. L'insieme non spiacerà. Nel finale dell'atto quinto la musica non può molto, e quelle continue liti fra Rosina e Donizetti non giovano a un successo. Prima o poi succede il finimondo.
Annotta. Gaetano ha paura del buio. Sono anche caduto dal letto una o due volte e battevo la testa in terra per fuggire. Da allora il lume è acceso. Io sono Gaetano e talora mi rivolgo ad un altro Gaetano che non credo di aver avuto il piacere di conoscere. Poi è come se entrambi i Gaetani fossero uno contro l'altro e tutti e due contro di me. In una delle ultime serate di ottobre, durante la generale, è accaduto l'irreparabile.
Don Sébastien, Gilbert Dupré, Camon, Don Enrico, Don Antonio, Don di qua, Don di là. E io dove sto? Quando comincio a cantare? Ecco, Zaida, principessa musulmana, figlia di Ben Selim Leon.
Così.
Sospetto che il bergamasco mi stia tendendo un tranello. La tensione si concentra su tutti i personaggi di questa frottola in musica, tranne che su di me. Guarda, anche sui quotidiani non si parla della Stolz. Si parla di Baba, di un'elefantessa della Libia giunta la scorsa settimana nello zoo. Una folla di curiosi allo zoo per Baba. Dunque, qualche spettatore di meno all'opera per Don Sébastien con Dupré. Quest'opera deve intitolarsi in modo diverso. Zaida, per esempio. Zaida, la fiamma del bazar. Zaida, con Madame Rosine Stolz. E Rosine Stolz deve essere scritto a caratteri cubitali. E allora sì, si vedrà da che parte sta la ragione.
La Stolz rifiuta di starsene muta in un angolo, mentre Camões intona da fuori la sua barcarola. L'esultanza che questi non mancherà di suscitare scatena in lei sentimenti di gelosia che si traducono in assalti al buonsenso.
Gaetano! Gaetano! Non pretenderai che io me ne stia muta in un angolo mentre il baritone intona da fuori la sua baccarola? Finirà che verrò sommersa dagli applausi destinati ad un altro e io lì ferma, in scena, come una bandiera in un giorno senza vento.
Così.
Dunque, via la baccarola o me ne vado.
Te la sbatto sul muso la mia musica. Bastarda!
Della tua musica non se ne farà nulla, di Don Sébastien non se ne farà nulla!
Bastarda, bastarda, bastarda!
Elas! Fate qualcosa! Oh, arrestatelo!
Antoine mi ha riportato a casa. Dopo lo sproloquio nei confronti della Stolz non riuscivo a spiccicar parola. Un rantolo di rabbia mi gorgogliava in petto, sputavo densa bava dalla bocca, la lingua era gonfia, la mente sconvolta. È stato l'abisso. Poi la grazia di Sant'Alessandro. Nella mia anima si è ristabilita una sorta di equilibrio. Adesso, dopo mesi di via crucis, mi trascino all'opera per la première del Don Sébastien Roi du Portugal. È il 13 novembre del declinante 43. Non riesco ad accomodarmi in sala al posto riservatomi e mi rintano tra le quinte. Uno specchio. Voglio vedere la faccia di quest'uomo. Accertarmi che Gaetano sia io. Signor, le mie orbite vuote. Cercherò lontana terra dove gemere sconosciuto. La vivrò col cuore in guerra, deplorando il ben perduto. Ma né sorte a me nemica, né fra posti monti e mar, ti potranno, o dolce amica, dal mio seno cancellar.
Olmetani, sei stato contento di riabbracciare il tuo fratellone Giuseppe? Hai visto la decorazione turca che porta al collo come un commendatore? Nessuno l'avrebbe detto che quando il marchese Grappolo ha spedito in Turchia tuo fratello, il suo destino avrebbe preso questo corso. Eh sì, senza togliere niente alla nostra Bergamo, eh? Ma Costantinopoli deve essere il paese delle mille e una notte. Noi occidentali non ci possiamo immaginare l'estasi delle bellezze rinchiuse nei serragli. Circasse, georgiane, donne di un'ingenuità di carattere asiatico. Ti ha mostrato quel disegno del Bosforo? Eh? Il tuo Giuseppe vive in un palazzo che sembra una moschea. Ha promesso che quando stai bene, Tani, ci porta tutte e due dal sultano di Costantinopoli. Hai bevuto lo sciroppo, Tani? Dai che l'estate che viene ti porto in vacanza a Lovere, sul lago di Iseo, una baita circondata da un vasto prato dove cresce il trifoglio. I grilli friniscono nell'erba più alta. I lombrichi ingrassano nella terra e alle prime luci dell'alba le allodole piombano loro sopra e zac! Li divorano. Gaetano, stai parlando? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire al tuo amico Tone? Gaetano!
Sebbene recalcitrante, Donizetti tornò un'ultima volta a Parigi, dove lo attendevano abluzioni alternate fra acqua ferrosa e solforosa, ma per grazia di Dio scampò all'oleum cefalicum del quale veniva costantemente minacciato. Tentò di riprendere la vita frenetica di sempre, e ciò nonostante le penose emicranie, l'insonnia e l'inappetenza. Nel pomeriggio del 10 agosto buttò lì al domestico che godeva di una discreta forma fisica e che si sarebbe recato a passeggio. Sappiamo che tale domestico aveva per nome Antoine. Alle 14:30 di quel 10 agosto Donizetti uscì dunque per la sua passeggiata. I due passi di quel giorno si chiamavano Charlotte. Concluso l'affare con Mademoiselle Charlotte, arrancò verso casa, ma era talmente stremato dalla calura e dallo sforzo fisico che svenne davanti all'ingresso dell'Hotel Manchester, dove alloggiava. Fu una vera fortuna che passasse in quei paraggi uno dei più rinomati patologi dell'università, il dottor Gabriel Andral. Egli fece adagiare Donizetti nella portineria del palazzo, tentando di rianimarlo alla bella e meglio con i mezzi che aveva a disposizione.
«Dove sono?» «Avete avuto un collasso, signore. Troppo il lavoro. Ed esagerata la calura di questi giorni. Dovete interrompere ogni attività, riposarvi. Dovete accettare lo stato di inedia e restrizioni al quale noi dottori vi obblighiamo.»
«Vi manda Meyerbeer per caso? Quell'ebreo sarebbe contento se mi allontanassi per sempre dal pentagramma. Adesso che il povero Bellini è morto, che Rossini è a riposo, lui può troneggiare come un sovrano assoluto. Voi non siete ebreo, vero?»
Andral sorrise bonariamente e si rivolse ad Antoine e al portiere raccomandando loro che Donizetti non si doveva alzare da letto fino al suo ritorno con una commissione di colleghi per approfondire il caso. Ed infatti qualche giorno dopo, il 12, forse il 13, tornò con i luminari Rostand e Mitivier per effettuare un consulto a tre. Vennero consigliati leggeri revulsivi al canale intestinale, pediluvi, ventose secche alla nuca e sulla regione dorsale, le sanguisughe, mantenendosi aperta l'opportunità del ricorso all'oleum cefalicum. Mitivier rimaneva fermo sull'opinione che Donizetti venisse prontamente rinchiuso nella casa di cura da lui diretta a Ivry. Nelle settimane che seguirono, la salute del maestro si muoveva a fasi alterne. Una sera era in grado di scrivere due righe al cognato Toto, l'indomani lo trovavano in catalessi. Venne chiesto che un congiunto lo raggiungesse per vegliare sul suo stato e la scelta cadde sul nipote, Andrea Donizetti. Quando il povero Antoine si imbatté in lui, tentò di farfugliare quanto aveva origliato durante il triplice consulto.
«Uno stato malattivo del centro nervoso sarebbe la conseguenza di un eccesso dentro il troppo lavorare. Vedete quei vermi, sono sanguisughe.»
«Caro Dolci, lo zio Gaetano versa in uno stato deplorevole. Non si regge più in piedi e non è neppure in grado di sollevare la testa. I medici di qui, soprattutto il professor Mitivier, lo tengono come un prigioniero, ma io credo di avere fiducia nei suoi metodi di cura. O forse mi sbaglio. I discorsi dello zio Gaetano sono confusi, a grave decadimento sia nella mente che nel corpo. Solo lacune di memoria che lasciano emergere alcuni ricordi del passato. Non so che fare. Forse tu, caro Antonio, mi sai consigliare.
Il maestro Antonio Dolci a Bergamo viveva nella più profonda angoscia. Gli venne consigliato di rivolgersi alla baronessa Rota Basoni, persona quanto nessun'altra stimata in città per il profondo senso morale e la pietà per i bisognosi.
Così compromesso, mi dite? Mia figlia Giovannina e Dio non ci si voleva credere. Maestro Dolci, il palazzo di San Cassiano è aperto agli eletti ingegni della nostra città. Portate qui, Donizetti, e ci industrieremo in modo che ogni cura gli venga prodigata, qualunque sia il suo stato di salute.
Ve ne sono grato, signora baronessa, ma prima di tutto dobbiamo convincere i francesi. Il prefetto di polizia di Parigi si oppone al rimpatrio di Donizetti. Qui bisogna metterci di mezzo il governo di Vienna. Lo vogliono internare, niente meno che in un manicomio. Mi capite?
Sapete, maestro Dolci, io sono in quella età in cui il temperamento femminile suole divenire o pingue o sanguigno. Ho imbroccato la seconda via, nel bene e nel male. E da costo di venir fucilata sul campo di battaglia, il nostro Donizetti tornerà nella sua Bergamo.
Nel contempo il signorino Andrea ricadde fra le spire del professor Mitivier, malvisto in genere per i drastici rimedi terapeutici posti in atto nella casa di cura ad Ivry.
Non vedo alternative. Sono seguite diverse settimane dal giorno del consulto che ebbi con Rostand presso l'infermo Donizetti. Se è vero che di tanto in tanto riesce persino a scrivere qualche riga ai suoi congiunti, spesso cade in prolungati stati di catalessi. Diciamolo, le cure di Andrale e colleghi non hanno più alcun beneficio. È sceso in campo anche Ricord, che sappiamo il più reputato infettivologo del mondo, stimato anche per l'atteggiamento umano con cui si accosta ai bisognosi. Non ha constatato febbre, non dolori alla palpazione delle ghiandole, solo nervi irrimediabilmente compromessi. Quanto ho sempre sostenuto io. Ma Ricord ha proposto rimedi dolci. Partire, viaggi di mare, bagni salati, decotto d'arnica, brodo, fichi, arance, pere sugose, uva, frutti saponosi da consumarsi a digiuno al mattino, meglio se accompagnati da qualche tocchetto di pane. Un bicchiere di Bordeaux gli ha consigliato, ma non funghi, non pepe, non spezie e soprattutto pas de tragédie. Di questo passo non si andrà da nessuna parte. Il maestro Donizetti presenta un'irrimediabile affezione cronica delle meningi e della sostanza di superficie del cervello. Suggerisco un ricovero a degenza indeterminata nella mia clinica di Ivry.
Ha suggellato la penultima puntata di Interno Donizetti, una strofa da un'arietta di Giovanni Battista Rubini, tenore famosissimo ai tempi di Rossini e Donizetti e Bellini anche naturalmente, interpretata dal mezzo soprano Elena Bresciani, al pianoforte Samuele Pala. E con questo Giorgio Apollonia vi saluta e vi dà l'appuntamento fra 7 giorni.